Beh, no, qui sono delle domande da 100 pistole, ma mi sembra che sia giusto. E, allora, questa domanda che mi ha dato lei, Stefano, che chiede: da cattolico vedo che ogni prete, ogni parroco, l'80% almeno, il 20% rimanente rilevante, la propria teologia, la congregazione per la dottrina della fede non interviene più, ogni sacerdote specialmente impegnato nel sociale, comunismo compreso, applica coi fedeli la propria dottrina a piacere, con addentellati principali comuni, ad esempio che Gesù è nato in una capanna ed è morto in croce. Dopo aver fatto i miracoli, anche i fedeli esigono un cristianesimo comodo e su misura. Dunque mi sembra, gesuitismo del cardinal Ratzinger, giudicante positivamente vincitori, in dottrina e morale, negativamente perdenti. Profetismo della Chiesa e del Papa assente, anzi pentitismo del Papa per gli sbagli dei predecessori. Chiedo allora, se la Chiesa cattolica segue i gusti modernisti del suo popolo, spetterà al suo popolo scegliere il dialogo ecumenico o no, e la dottrina cattolica si conformerà alle scelte della gente, specialmente all'evoluzione tecnologica del mondo? Infatti l'infallibilità del Papa ex cattedra è nei fatti abolita. Il mondo protestante si è reso conto di questa evoluzione post-conciliare, cioè che il magistero cattolico nei fatti è succube dell'evoluzione sociale del suo popolo battezzato, del basso clero, specialmente nei paesi terzi? È una domanda questa. E come intende affrontare questo nuovo ecumenismo, il dialogo con dei cattolici senza punti fermi di fede e di morale? La Chiesa cattolica terzomondista è lanciata, secondo me, addirittura verso lidi e visioni che traviamo il vescovo Milingo. Grazie a Stefano. Sì. E la domanda, come vedete, è una tesi, no, dico senza nessuna ironia, no, è una tesi nel senso che è anche una analisi della situazione attuale della Chiesa cattolica, poi con degli spunti anche sulle altre chiese, che come tutte le analisi dovrebbe essere discussa. Io credo che ci siano degli aspetti sicuramente condivisibili e che anche un'analisi come questa si inserisca bene in quello che prima dicevo, la fase del cambiamento, la fase della trasformazione, dove, come avete potuto seguire, di volta in volta la sottolineatura può essere di contestazione per un immobilismo o di contestazione per un'eccessiva apertura. In fondo questo è abbastanza paradossale. Io, per esempio, per dire una cosa su cui non sono d'accordo, è che quello che lei ha chiamato il pentitismo del Papa sia qualcosa di negativo, in qualche modo. Io credo che sia quello che è successo durante l'anno santo del 2000 uno dei punti più alti del pontificato di Giovanni Paolo II, ma lo dico così perché credo che farsi carico dei peccati e degli errori della Chiesa, prendendo sul serio la storia, sia un elemento importante, cioè di maturazione della Chiesa. Poi è stata contestata, e come lei sa, è stata contestata appunto anche in questo caso da destra e da sinistra, cioè da chi diceva: ma come, cioè come troppo facile chiedere scusa e dire sono stati alcuni della Chiesa e non la Chiesa vera e propria, quindi dar la colpa sempre ai singoli. E il paragone irriverente, ma è quello del col nazismo e la Shoah, insomma, è stato alcuni nazisti che hanno seguito gli ordini di Hitler e alla fine la responsabilità è solo di Hitler, oppure c'è una corresponsabilità? Domande alle quali io non so rispondere. E dall'altra parte invece anche una contestazione da sinistra, perché ci si attendeva di più, ci si attendeva un passo avanti maggiore. Io credo questo, ecco, che interventi come questi, una riflessione come questa, siano necessari in un contesto in cui invece mi pare che uno dei problemi più seri almeno per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, sia oggi la mancanza di opinione pubblica all'interno della Chiesa. Questo lo sottolineava, mi ricordo, Enzo Bianchi in un libro diversi anni fa, quello Da Forestiero. E lui diceva: il problema è che non si discute e la discussione è limitata solo a pochissimi nomi, quelli che fanno notizia, quelli che fanno opinione. Ecco, io in questo senso mi permetto di segnalarvi un libro non mio, ma un libro di uno storico che si chiama Alberto Melloni, uno storico illustre, Chiesa Madre, Chiesa Matrigna. Ecco, perché questo libro, che si può contestare moltissimo, però è un libro prezioso perché avvia un dibattito e lo fa da laico. È anche un reggiano, quindi io come modenese avrei... No, reggiano-modenese vuol dire c'è tutta la separazione del mondo, quindi lo sottolineo ancora più positivamente, insomma, che io presenti. E soprattutto credo che sarebbe... è un punto di partenza per guardare appunto questo dibattito e un'analisi come questa, sapendo che siamo agli inizi, perché proprio non c'è l'abitudine, non c'è l'abitudine. Anche sulla congregazione della fede credo che si potrebbero fare tanti discorsi, e questo fatto di giudicare positivamente i vincitori mi sembra anche abbastanza vero. Se vedo alcune derive della CEI attuale, beh, insomma, mi sembra abbastanza evidente, insomma, quando lei dice il profetismo della Chiesa assente, purtroppo ai noi, questo è difficile da tolto, poi dopo bisognerebbe avere molto tempo, ma credo che l'aspetto importante sia quello di riprendere a discutere, riprendere a parlare con parresia, come si diceva facesso dei primi cristiani, secondo almeno gli Atti degli Apostoli, e quella franchezza che oggi invece è molto limitata. Poi uno può dire, beh, tu te lo puoi permettere perché sei un laico, non hai cattedre teologiche, è tutto vero, e ognuno fa i conti con la propria coscienza. Io forse non ho cattedre teologiche, pur avendo studiato teologia, forse anche per questo motivo, per potermi tenere le mani libere e poter dire quello che credo sia giusto dire, e senza nessuna velleità di fare il profeta. Però credo che sia importante invece il ruolo dei laici nella Chiesa, e che viviamo ancora in una Chiesa cattolica eccessivamente clericale, e che il clericalismo è il danno peggiore almeno tanto quanto il laicismo. Uno dei motivi per cui non conosciamo la Bibbia è che c'è stato proprio questo mal combinato disposto di laicismo e di clericalismo. Tutte e due avevano interesse a non dare la Bibbia, soprattutto in volgare, in traduzione, nelle mani dei fedeli. Tutte e due per motivi opposti. Il risultato qual è? La Bibbia libera sempre. Ecco, poi c'è questa domanda che dice: non le sembra che a livello politico-istituzionale in Italia si manifesti una paura del più del cristianesimo che dell'Islam, e si utilizzi l'apertura all'Islam per soppiantare l'insegnamento della religione cattolica anche dalla semplice cultura, come lei diceva, dalla conoscenza storica delle proprie radici? Beh, allora, partiamo dai fatti, che è sempre un buon elemento. E qualche mese fa c'è stata una definitiva messa in ruolo degli insegnanti di religione cattolica che d'ora in poi non hanno più problemi di licenziamenti, cosa che invece avevano prima, se per caso avevano una doppia vita, l'amante, votavano comunista o andavano... mi fermo qua, insomma, credo di aver già detto il tutto. Ecco, questo non, quindi non mi pare che, parlando di insegnamento della religione cattolica, oggi si possa dire che siamo in una fase di attacco, insomma, e di paura. paura. E l'elemento della non menzione delle famose radici cristiane dell'Europa nella Costituzione mi sembra un elemento debole da collegare più ad una tradizione laicista francese del presidente Giscard d'Estaing, e che comunque aveva messo il veto su questo, quindi non si sarebbe passati, che ad altro. Io credo che paradossalmente invece noi viviamo in, capisco cosa vuole dire, quindi io non voglio banalizzare questa domanda. Io credo che oggi viviamo in una fase in cui si possa leggere la situazione paradossalmente da due ottiche diverse, una delle quali può essere anche questa, quella dell'onorevole Buttiglione, lo dico senza ironia, perché questo cognome in certi ambienti fa subito ironia, lo dico senza ironia, quella dell'onorevole Buttiglione che quando si è presentato alla Commissione europea, sapete, all'esame, così, insomma, ha detto quello che ha detto, io naturalmente non lo voglio sindacare, non mi interessa, mi domando che modello di cattolicesimo emerge da quella udienza, dalle polemiche successive, dalle risposte successive di Buttiglione e dal dibattito seguente. Cioè, cos'è il cattolicesimo se uno venisse da Marte e capitasse in autunno in Italia e dicesse, no, cattolicesimo, quali sono gli elementi? Omofobia, elemento, donna che deve stare in casa, tacere, piacere, secondo le 3K o le 3C, a seconda delle culture, chiusura, integralismo, eccetera, eccetera. Mi domando se questo è l'unico modello o se è il modello oggi vincente. Guardate che per delle settimane ci sono stati interventi in cui sembrava di vivere in un paese così, in cui uno è cattolico se ce l'ha coi gay e se la propria donna, la propria moglie o le mogli le vuole vedere soprattutto in cucina a star zitto e stare e fare le proprie cose. È sembrato questo. Allora, siamo in una fase di trasformazione. Io credo che oggi la domanda radicale su che cosa sia il cristianesimo ce l'abbiamo ancora davanti. Che cosa sia la Chiesa, quale sia il suo ruolo, ricordo sempre la domanda che si faceva al teologo Jean-Marie Roger Thiard, siamo gli ultimi cristiani, nell'ultima sua bellissima lettera ai cristiani del 2000, perché si rendeva conto che stava cambiando, c'è proprio una trasformazione epocale, straordinaria, di quello che era la Chiesa, parlo sempre della Chiesa Cattolica, bisogna sempre specificare, e quello che sta diventando. Ora, io quello che temo non è tanto la paura del cristianesimo, che può esserci in certi ambienti, io non lo so. Io quello che temo è la deriva da religione civile di una religione come quella cattolica in un paese come l'Italia che per certi versi non vede l'ora in una situazione di vuoto di valori, di crisi etica, di relativismi e tutto quello che volete voi di trovare un punto fermo e il punto fermo può essere la religione cattolica usata come surrogato, come collante sociale, come collante identitario. Allora mi domando, non ho la risposta, ma mi domando se questa è una deriva necessaria o è una deriva che si può evitare. Poiché qualcuno strumentalizzi tutto questo e strumentalizzi l'apertura all'Islam, che peraltro io vedo abbastanza cauta ancora, all'interno della Chiesa Cattolica vedo almeno due anime, una che idolatra Oriano Fallaci, per capirci, idolatra, e una che per fortuna ha scoperto il professor Stefano Allievi, che di mestiere fa il sociologo dell'Islam, che è molto meno noto e soprattutto non sponsorizzato dalla RCS, e che in un librettino che è uscito dall'ENI, cioè dai missionari, semplicemente con molto rispetto decostruisce i numeri, le cifre dell'ultimo libro della Fallaci, La forza e la ragione, con una tesi di fondo, con molto rispetto, ma si tratta di numeri, cifre e sguardi fondate su una panzana dietro l'altra, su una panzana dietro l'altra. E questo non viene detto, se ci fate caso, questo non viene fatto capire. Io ho molto rispetto per chi teme lo scontro di civiltà. Parliamone, discutiamo, ma facciamolo sulla base di un corretto uso di dati corretti. Allora, non entriamo nel particolare, ma vi rimando a Forze senza ragione, ragioni senza forza, di Stefano Allievi, anche questo non è mio, quindi non è edizioni ENI 2004, che è una risposta pacata, molto semplice, molto seria, ma soprattutto documentata a Viale Fallaci. Stavo dicendo, c'è una chiesa che sta da una parte e una chiesa che invece è messa in crisi da quello che sta succedendo, che non vuole fare del dialogo una bandiera ideologica, che sarebbe sbagliato, altrettanto di chi fa la chiusura anti-islamica, sarebbe altrettanto sbagliato, ma che vede nel dialogo la prosecuzione del Vaticano II e una scelta che negli ultimi pontefici è molto netta e con Giovanni Paolo II addirittura ha trovato forse una accelerazione ulteriore. Poi c'è una seconda parte in cui si depreca e si dice che giustamente c'è chi può strumentalizzare anche il cristianesimo e ci può essere un fondamentalismo di marca cristiana, e questo l'abbiamo visto e lo vediamo sempre di più, purtroppo è vero, assolutamente. Allora, qua il Don Cesare dice: fra le cose che non sappiamo, la forza e la fecondità nella vita spirituale delle altre religioni, i santi del cristianesimo, dell'islam, nell'ebraismo, nel monachesimo orientale, mi pare, e così via. Sono d'accordo, solo che dovresti parlarne tu, dovresti venire qua e raccontare quello che sai, perché è molto bello questa indicazione che ci dà il Don Cesare, di andare a cercare i santi nelle altre religioni. Noi andiamo a cercare di solito ciò che ci dà fastidio, ciò che ci preoccupa e che ci conferma nelle visioni di chiusura. Ma andare a vedere che anche l'Islam, anche l'ebraismo, naturalmente, anche il buddismo, è fatto di tante persone che nel corso della storia hanno vissuto delle straordinarie esperienze di è un modo importante, non per arrivare a dire che tutti siamo uguali, che, ripeto, questo sarebbe veramente sbagliato e pericoloso, ma per arrivare a ringraziare Dio che ci ha fatto incontrare altri percorsi, altre strade, e ci permette oggi di dire quanta grazia c'è nella voce del nostro fratello, della nostra sorella, della nostra fratello, sorello e sorella ebrea, musulmano, buddista, pentecostale, indù e così via. Sul monachesimo poi davvero credo che il monachesimo, vabbè, non apriamo a questo punto, ma sia probabilmente ciò che resta di più puro, di più vero, di più autentico del cammino cristiano. E non è un caso che anche nelle stagioni particolarmente di crisi il monachesimo ha saputo custodire il messaggio più autentico del Vangelo, ma non solo nel cristianesimo, anche al di fuori. Infine, grazie o grazia?
Grazie.
Grazie, allora invece il nome è Giuliana. Giuliana scrive: dialogo presuppone una volontà a due. l'impressione di disponibilità e di apertura a livello dei grandi, come il Papa, un rabbino, un imam, ma di estrema diffidenza, come se ognuno volesse convertire l'altro. Come insegnante di religione mi piacerebbe confrontare talvolta almeno le reciproche idee, invece gli alunni, non avvalentesi, ho intuito cos'era il NEA, escono a fare altro, o peggio entrano dopo o escono prima da scuola. Sono d'accordo con lei per l'insegnamento religioso, ma la realtà sembra ben lontana. Ma io credo che siamo d'accordo un po' su tutto. Detto questo, però, mi viene anche da dire come questo che lei denuncia come una situazione distorta, gli alunni non avvalentisi, eccetera, non può essere imputato a loro, bensì al meccanismo che nel 1984 venne firmato col concordato Craxi Casaroli, dico due nomi di persone che non ci sono più, ma tanto perché di solito viene, e che hanno accettato reciprocamente quello che forse hanno percepito come male minore, non so come dire, quest'idea del non avvalersi e quindi del diritto di uscire, che per me, che insegnavo appunto allora religione, è stata la fine della mia carriera, nel senso che io dopo ho deciso che non ci sarebbe stato più spazio e ho scelto di fare altro, perché credevo ancora nell'illusione di poter insegnare la religione come una disciplina scolastica. Invece il mio vescovo di allora mi disse che dovevo fare catechesi, e allora, siccome facevo già catechismo, scusate il ricordo personale, ma facevo già catechismo in parrocchia non pagato, non vedevo perché lo Stato dovesse pagarmi, e soprattutto si è accettato questo fatto qua, che non avvalersi e quindi stare a casa, andare fuori, e allora io poi negli anni successivi ho avuto delle vicende anche abbastanza strane, mi sono trovato a fare l'insegnante di non religione, come si diceva allora, in combutta con l'altro mio collega insegnante di non religione, io che ero un teologo cattolico e lui era un prete ortodosso di Modena, ed è stato abbastanza curioso perché abbiamo costruito insieme alcuni percorsi interessanti. No, questo però per dire che questo va denunciato, perché altrimenti sembra che le cose piovano dal cielo. E invece la contraddizione forte, che spesso quando risolve i nostri problemi non denunciamo e quindi facciamo finta di niente, non sto parlando di lei ovviamente, non lo conosco, ma normalmente succede così. Perché oggi tutti dicono che la dequalificazione dell'insegnamento della religione, mi perdoni, ma questo è abbastanza, vado a convegni, sento cosa si dice in giro, questa. Poi però interrogarsi su come mai e capire che qui c'è il vulnus iniziale, cioè il fatto che se una materia vede decurtati anche di pochi, però insomma i propri alunni che hanno diritto a non avvalersi, evidentemente è lo statuto di questa materia, è la scelta di fondo che ne viene meno. Anche se fosse soltanto uno o due quelli che non si avvalgono, si è persa una grande occasione, perché era una grande occasione di dire, qualcuno diceva per esempio il doppio binario, un insegnamento confessionale gestito dalle chiese fuori dall'orario scolastico, un insegnamento per tutti di discipline religiose, curricolare, con voto e dignità di tutto. Si è preferito il piatto di lenticchie e oggi noi paghiamo questo, lo pagheremo a lungo, perché è chiaro che questo discorso che vi ho fatto prima dell'insegnamento delle religioni al plurale si scontra con questa cosa qua. I vescovi, lo diciamo con molta franchezza, sono stati d'accordo su questa ipotesi, perché comunque c'è del materiale umano che vive attorno ad una concessione che comunque viene sempre da qui per i prossimi
insegnanti di religione, nel senso che i prossimi insegnanti di religione saranno gente che dovrà comunque passare dall'ordinario diocesano e che entrerà in ruolo, e che quindi, se succederà quello che dicevo prima, purtroppo vota comunista o cambia moglie o cambia marito, potrà passare a un'altra materia se avrà un'altra laurea, o in segreteria o in biblioteca o a insegnare ginnastica, perché insegnare ginnastica non lo si nega quasi a nessuno, lo dico scherzando, perché ho molti amici di insegnanti di educazione fisica che prendo in giro. No, questo per dire che credo, e a cominciare dai nostri organi di stampa, a cominciare dalle nostre pubblicazioni, questi dovrebbero essere un po' i temi su cui si ragiona con franchezza. E qui vedo la scarsa profezia, qui vedo proprio una lettura appiattita, piccolo borghese, a cominciare dal quotidiano cattolico, tradizionale, insomma, della CEI, lo dico con molto rispetto per tanto bene che fa avvenire, ma su questo tema mi pare che normalmente ci sia poca profezia e molta voglia di non dar fastidio al padrone del vapore, che, come ho detto prima, può essere di destra o di sinistra di volta in volta, quindi non è un problema politico per me, ma è un problema di non rispetto invece di quello che è il cuore del discorso, cioè che l'insegnamento della religione dovrebbe avere un valore di per sé e dovrebbe avere la dignità di una disciplina e di un sapere, cosa che invece oggi anche gente, tra l'altro io ho scritto, per essere molto chiaro, quindi parlo con franchezza, ma io ho scritto sono coautore di un libro per l'IRC delle medie inferiori, quindi non sono contrario a questo insegnamento. Vi vedo un'occasione, vi vedo una possibilità, però vi vedo anche tanta ottima buona volontà degli insegnanti che si scontra con una realtà ormai che va in un'altra direzione, e chi ci rimette è la religione, che viene considerata appunto come realtà di serie C, di serie B e così via, e ci rimettono purtroppo anche i nostri ragazzi che non sono formati a questo pluralismo religioso o a considerare la religione anche qualcosa che si studia così come dovrebbe essere rispetto ad altre materie. Sono le 11, stanno per chiuderci dentro, e prima che ci chiudano dentro vi volevo salutare con un altro racconto che è un po' una specie del mio ritornello, scusandomi di aver dato risposte così, ma ho fatto le domande pregne, come diceva quello. Vi leggo questa storiella, che è la storiella di un poeta israeliano scomparso 4 anni fa, Yehuda Amichael, poeta israeliano più importante, che vi leggo perché, e vi racconto perché mi sembra che presenti bene quello che è il... volevi dire qualcosa? No? Che presenti bene quello che è in fondo la doppia direttrice che ci regala la Bibbia, e che io di solito definisco in questo modo, la doppia santità, la santità di Dio e la santità dell'uomo. E questa storia dice bene come assolutizzare l'una o l'altra ci fa correre il rischio di creare dei mostri, perché assolutizzare la santità di Dio crea i fondamentalisti e i fondamentalismi e i terroristi e i kamikaze. Assolutizzare la santità dell'uomo crea il relativismo, la banalizzazione e tutto va bene, madama la marchesa. E allora la proposta e il messaggio con cui volevo salutarvi è proprio questo, cioè di tenere assieme quello che è il messaggio più importante che ci viene dalla Bibbia e, se mi permettete, anche dalla tradizione delle nostre chiese, cioè la santità di Dio ma anche la santità dell'uomo. E lo dico appunto con questa storia di Yehuda Amichai. Yehuda Amichai, grande poeta di Gerusalemme, stava seduto con 2 panieri di frutta sui gradini accanto alla porta della cittadella di Davide, cioè nel cuore della città vecchia, perché è stato Gerusalemme. A un certo punto Eudà sente una guida turistica che dice: lo vedete quell'uomo con i panieri? Proprio a destra della sua testa c'è un arco di epoca romana, proprio a destra della sua testa. Scrive a Micaia: io mi dissi, la redenzione verrà soltanto quando la loro guida dirà: vedete quell'arco di epoca romana? Non è molto importante, ma lì vicino, più in basso, a sinistra, sta seduto un uomo che ha comprato la frutta e la verdura per la sua famiglia.
Con Cesare vuole dirti alcune cose, ma prima di dare la parola a lui voglio solo ricordare che il prossimo appuntamento non è fra 15 giorni ma fra 3 settimane, lunedì 28 febbraio avremo con noi Sergio Givone, il nostro conterraneo, salutiamo, che parlerà il fenomeno della estetizzazione tra antichi e nuovi codi. Don Cesare.
Intanto voglio dire, non interpretate la mia venuta qui come un gesto clericale. Non è un gesto clericale, ma volevo solo dire che ho ascoltato queste cose dette con franchezza, con parresia, e anch'io devo apprendere alcune cose che forse non ho sentito così bene e altre che fanno parte ormai della pubblicistica sul dialogo interreligioso. Ma ho ascoltato queste cose mettendomi dal punto di vista di un mio illustre e anche intelligente collega, un prete che forse conoscete anche voi, che un giorno mi ha detto: ma chi è questo imam di Lecco che parla in cattedra come il Papa? Ma possiamo immaginarci adesso l'Europa con queste moschee a destra e a sinistra, centinaia di moschee? È difficile pensare ad un paesaggio di questo genere qui, eppure questo è un paesaggio possibile. Allora, dicevo a me stesso, ecco, forse dovremmo prendere occasione per questo dibattito, anche se questo ci urta, soprattutto se questo dibattito ci urta, per pensare che la storia e soprattutto questa realtà della nostra storia così tormentata è un luogo teologico. Un luogo teologico vuol dire che, noi diciamo che la Bibbia è un luogo teologico, ed è stato bello che Brunetto Salvarani ce l'abbia ricordato. Nella nostra diocesi faremo, il Vescovo ha indetto, un'intera settimana biblica Pasqua. Luogo teologico è il Magistero della Chiesa, nelle sue espressioni più alte, ma anche la realtà della storia è un luogo teologico, cioè un luogo dove si capisce con discrezione, discernendo i fatti, ma anche la storia è un luogo dove Dio rivela la sua presenza. Allora mi interrogo così. Allora questa difficoltà, questa fatica delle chiese, delle religioni, la nostra stessa fatica è incentivata a leggere i segni della presenza di Dio in questo nostro tempo. E che cosa ci dice forse il Signore, che è così presente col suo Santo Spirito in tutti i luoghi della terra, in tutte le culture, in tutte le civiltà, in tutte le religioni? Che cosa vuol dirci? Vuol dirci forse che dobbiamo acuire l'attenzione della nostra intelligenza e soprattutto l'attenzione del cuore per capire quale sia il suo linguaggio e il suo messaggio per questo tempo e soprattutto per i posteri, per quelli che verranno. La cosa è difficile. Io ho fatto il discorso della santità perché ho sempre davanti agli occhi ciò che Charles Foucault ha vissuto nel deserto del Sahara, quanto la sua conversione, dice, si deve aver visto un marabutto islamico nel deserto che pregava. Come pregava, lo stile della sua preghiera, la santità della sua preghiera, ha rivelato a lui il cattolicesimo, ha rivelato a lui la sua radice cristiana. Ora, ricordo anche Thomas Merton, che morì a Bangkok in un convegno di monaci di tutto il mondo, ma monaci non solo cristiani, ma anche dei monaci buddisti. E anche lì ha preso una santità che dobbiamo riconoscere, perché non è qualcosa che un apporto nostro, è Dio che ha seminato la santità dove gli è piaciuto seminare, anche se a noi forse non piace tanto.